Apriamo le nostre Bibbie al capitolo 26 del Deuteronomio. Leggiamo quello che il Signore ha voluto scrivere per nostro insegnamento in questa parte della sua parola. Dice così: quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, e lo possederai e lo abiterai, prenderai delle primizie di tutti i frutti del suolo da terra accolti nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, le metterai in un paniere e andrai al luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto come dimora del suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato nel paese che il Signore giurò ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà il paniere delle tue mani e lo deporrà davanti all'altare del Signore, tuo Dio. E tu pronunzierai queste parole davanti al Signore, che è il tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come straniero con poca gente e vi diventò una nazione grande, potente e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio e la nostra afflizione, e il Signore fece uscire dall'Egitto, ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con braccio steso, con grandi e tremendi miracoli e prodigi, e ci ha condotti in questo luogo, ci ha dato questo paese dove scorre latte e miele. E ora io porto le primizie dei frutti della terra che tu, Signore, mi hai data. Le deporrai davanti al Signore Dio tuo e adorerai il Signore Dio tuo. Ti rallegrerai con il levita, con lo straniero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore, il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno, l'anno delle decime, e le avrai date alle vita, allo straniero, all'orfano, alla vedova, perché ne mangino, entrano le tue città e siano saziati, dirai davanti al Signore tuo Dio: io ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato alle vita, allo straniero, all'orfano e alla vedova, interamente secondo gli ordini che mi hai dati, e non ho trasgredito né dimenticato nessuno dei tuoi comandamenti. Non ho mangiato cose consacrate durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quando ero impuro e non ne ho dato per un morto. Ho ubbidito alla voce del Signore mio Dio, ho fatto interamente come tu hai comandato. Volgi a noi lo sguardo dalla tua santa dimora, dal cielo, e benedici il tuo popolo Israele e la terra che ci hai data, come giurasti ai nostri padri, terra dove scorre il latte e il miele. Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste prescrizioni. Osservale dunque, mettile in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, perché tu cammini nelle sue vie e osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu obbedisca alla sua voce. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come egli ti ha detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ti ha detto. Questa mattina, rileggendo il brano che abbiamo appena letto, mi rendevo conto che ci sono molti altri spunti per poter pensare ad ulteriori predicazioni o comunque riflettere sulla ricchezza di questa parola, che ogni qualvolta la si legge ci sono elementi significativi. E la cosa che notavo questa mattina è che, per esempio, la parola tuo Dio è ripetuta per ben 14 volte, 2 volte 7, che se noi vogliamo possiamo abbinarla a questa costanza della nostra adorazione, costante al Signore, giorno per giorno, settimana dopo settimana. Perché voi sapete che i numeri nella scrittura sono importanti, il 7 richiama il tempo alla creazione, i 7 giorni stabiliti da Dio. E c'è una sola volta che è parlato del Dio dei nostri padri, quindi a ricordare la fedeltà di Dio nel passato, ed una sola volta è parlato del Dio personale, mio Dio. E quindi, come dire, tutti questi aspetti possono permetterci di ragionare il nostro rapporto personale con il Signore, il nostro rapporto con la Chiesa, il nostro rapporto quotidiano, appunto in relazione alla nostra quotidianità. Però vorrei andare attraverso quelle che sono le cose che il Signore mi ha dato di comprendere questa settimana. Diciamo che a modi, come dire, di introduzione, possiamo dire che il capitolo 25 che abbiamo visto la domenica scorsa, con quel capitolo si è chiusa tutta la sezione relativamente agli aspetti legislativi che era iniziata al capitolo 12, che a loro volta questi 12 capitoli, dai 13 capitoli o forse anche 14, quindi dal 12 al 25, scaturivano come una risposta di adorazione e riconoscenza in contemplazione di tutte le opere che il Signore aveva compiute, che sono state descritte nei primi 11 capitoli. Il capitolo 26 rappresenta quindi l'appendice conclusivo e fluisce in una sorta anche lui di adorazione, rinnovamento della propria consacrazione attraverso l'affermazione di aver obbedito a tutte le richieste che Dio ha fatte, e come lui stesso suggerisce nei versetti 13 e 14 di dire, tu dirai. I primi 15 versetti infatti del capitolo 26 sono le parole che Dio stesso dice e che il popolo deve ridire. Notate, dirai davanti al sacerdote in carica, versetto 3, pronuncerai queste parole davanti al Signore, versetto 5, dirai davanti al Signore tuo Dio, versetto 13, per poi concludere al versetto 18, il Signore ti ha fatto dichiarare, ti ha fatto dire tutte queste cose. Ora, questo ci permette di affermare, senza equivoci, quello che è il principio biblico, che tutto dipende da Dio. Anche le nostre stesse parole di consacrazione, di adorazione, preghiera, invocazione, non sono, non saranno autentiche e gradite a Lui se non si fondano in Lui, nella sua grazia che lavora i nostri pensieri e le nostre parole. Tutto dipende da Lui, ha origine in Lui, come ci ricorda il prologo di Giovanni. E ovviamente, se noi siamo in Lui, possiamo godere del privilegio di far dipendere anche le nostre parole dalle parole del Signore. Del resto, questo era anche quello che il Signore Gesù predicava e dichiarava pubblicamente a tutte le persone che lo ascoltavano, in particolare quando era con i Suoi discepoli, amava dire: voi senza di me non potete fare nulla. Ovvero, tutto ciò che potete fare, che è gradito a Dio, è suscitato grazie alla mia opera nella vostra vita. Tutto quello che voi fate, che invece è disonore a Dio, è suscitato dal vostro cuore malvagio. Perché Dio, come dice Giacomo, il Signore Gesù, non tenta nessuno, non porta nessuno a compiere o a dire cose che disonorano il suo nome o che disonorano gli altri. Nonostante il Signore affermasse anche in questo testo che tutto dipende da Lui, viene qui introdotto il principio della responsabilità del cristiano, affinché queste parole che abbiamo lette, che il Signore ha voluto che il popolo ripetesse, e molte altre precedenti pronunciate, come le leggi, gli ordinamenti, gli statuti, le norme, il popolo le metta in pratica. Al versetto 16 abbiamo letto, lo rileggiamo: oggi il Signore, il tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi, queste prescrizioni, di osservarle. Osservala dunque e mettila in pratica con tutto il tuo cuore. Questo perché? Perché dal versetto 1 a 15 le dichiarazioni che il popolo ha fatte e che noi abbiamo fatto nel leggere hanno chiamato in causa il Signore stesso a testimone delle nostre parole. Notate cosa dice il versetto 17. Tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, perché tu cammini nelle sue vie, osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. Quindi quando il Signore ci ha chiesto e ci chiede di dire le sue parole e non le pronunciamo, noi stiamo chiamando in causa il Signore a testimone del nostro impegno nei suoi confronti. E la libertà di cui parleremo sta in questo, la libertà di dire le parole di Dio, che hanno un grande beneficio per la nostra vita. Abbiamo notato che il capitolo 26 è suddiviso in tre sezioni che costituiscono, come dire, la spiegazione equilibrata della logica e delle dinamiche del patto, di questo patto che Dio fa con il suo popolo. E nei primi 11 versetti c'è la celebrazione di quella che è la benedizione di Dio a favore di ogni israelita, quindi del suo popolo. Nei versetti 12 a 15 c'è l'impegno di ogni israelita, del suo popolo, ad adempiere quelle obbligazioni, quei comandamenti, quei doveri orizzontali e relazionali, quali espressioni concrete di questa fedeltà al patto fatto con Dio verso i propri fratelli e sorelle, dalle quali derivano anche tutta una serie di altre benedizioni, in un processo dinamico che avete, non so se avete notato, di benedizioni, ubbidienza, benedizioni. Allora, siccome Dio ci ha benedetti, noi siamo resi capaci di ubbidire, e se ubbidiamo ne abbiamo altre benedizioni. Il capitolo 27 introduce tutto il tema delle benedizioni e delle maledizioni, e quando andremo a leggere ci renderemo conto che il Signore ci ha benedetti in principio e vuole continuare a benedirci, ma noi dobbiamo ubbidire. Se non c'è l'ubbidienza, non c'è benedizione. In terzo luogo, dai versetti 16 a 19, vi è l'affermazione riassuntiva del cuore del patto di Dio con Israele e degli obiettivi del suo essere un popolo di Dio in mezzo alle nazioni. In sostanza, l'intero capitolo 26 è la sintesi dei primi 25 capitoli, e che tratta il tema della grazia, dell'obbedienza, quindi della grazia del patto, dell'obbedienza al patto e delle benedizioni scaturenti proprio da questo patto. E il tema che suggerisco appunto è libertà. Un giorno giovane ragazzo decise di essere libero. Essere libero perché vedeva nella sua famiglia, a causa della religione dei propri genitori, una sorta di schiavitù. una sorta di impedimento a vivere una vita in libertà. Guardava al mondo come alla soluzione della sua situazione. Fuori da questa casa sarò libero di fare quello che voglio. E nella prospettiva di questa libertà non ha calcolato il costo di quella libertà. Non ha calcolato le dinamiche che quella libertà avrebbe prodotto e quali benefici o non benefici avrebbe prodotto. Nel fare questo non ha calcolato, per esempio, la sofferenza che avrebbe provocato ai genitori, alla famiglia intera, e per far sì che questa libertà si attuasse secondo i suoi principi di libertà, chiese alla famiglia di dargli l'eredità per vivere la libertà. E una volta nel mondo, per un certo tempo ha vissuto in libertà facendo tutto quello che gli piaceva, che il suo cuore desiderava, lui lo ha accontentato, come dice il re Salomone. Ma ad un certo punto, nel pieno della libertà, si è reso conto di essere schiavo. Di essere schiavo della sua libertà. Di essere schiavo di una libertà aspirata, voluta, ma che ha prodotto una schiavitù. E ora è schiavo, è libero, se volete, di essere schiavo, ma nella contraddizione dei termini. Perché vorrebbe uscire da quella situazione, ma non ha più le risorse, non ha più la capacità di uscire da quella situazione, perché dalla schiavitù non se ne esce per iniziativa personale. Il testo che abbiamo letto ci parla di libertà e ci sono alcune cose che vorrei sottolineare. La prima considerazione, il primo aspetto è la libertà di possedere. Come abbiamo detto all'inizio e a mo' di sintesi, certamente si tratta di una grazia del Signore, quello di possedere un territorio, come abbiamo letto nel nostro testo, e che Lui stesso ci ha donato e ci ha dato la libertà di prenderne possesso. Infatti l'accento nei primi 11 versetti è legato proprio a questo tema del dono di Dio della terra promessa, del dono di Yahweh di questa terra promessa al suo popolo, quando sarai entrato nel paese che il Signore ti dà. E per ben 6 volte, dei versetti da 1 a 3, da 9 a 11, è sottolineato questo principio del dono di Dio della terra promessa da prendere come possesso. E questa verità del dono di Dio non nega però il fatto che la terra, per il popolo di Dio, doveva, ma deve essere così anche per noi, conquistata a volte con fatica, con lacrime, con lotte. Così come non nega che per raccogliere i frutti che questa terra ricca che di frutti, di miele, di latte, e voi capite che se si parla di frutti si parla appunto di alberi da frutta, se si parla di latte si parla di animali, se si parla di miele si parla di grandi vegetazioni, tanta vegetazione, quindi di una terra ricchissima, però qui ci viene detto che per prendere possesso di questa terra bisogna raccoglierne i frutti, quindi bisogna faticarsi, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare. La libertà di possedere quello che il Signore ci dona non è mai assenza di determinazione, azione, fatica, disciplina, puntualità. L'eredità di cui viene detto al versetto 1, per essere goduta, deve essere posseduta e vissuta. Non è quello di prendere e signoreggiare su qualche cosa, oppure di sedersi e dire è mio e ho risolto i miei problemi. Gesù, il Signore dice qui al versetto 1, lo possederai o la possederai la terra e la abiterai. E questi sono due verbi, come dire, attivi, dinamici. Se poi li leggiamo in quest'ottica che sono sulla bocca di Yahweh, del Signore, assumono un carattere imperativo, vincolante. Il Signore, il tuo Dio, versetto 16, ti comanda. In questo modo la libertà del possesso, quindi, che sta nell'obbedienza, nel prendere possesso di quella terra secondo i criteri da Dio suggeriti o indicati a mo' di vincolo. Le primizie di tutti i frutti del suolo, versetto 2, non sono quindi il risultato di capacità umane, ma espressioni concrete della grazia provvidenziale del Signore che fa crescere, che fa germogliare, che fa maturare. Il contadino semina, ma poi quello che succede sottoterra, fino a che viene il frutto, il grano, il frumento, l'orzo, è qualcosa che a lui sfugge, perché è il Signore che provvede in questo senso. Ma alla fine viene detto che questi frutti che il Signore fa crescere, che sono le primizie, tu le devi raccogliere. Versetto 2 nella seconda parte. Vedete, fratelli, sorelle, amici, che chi non riconosce che tutto proviene dal Signore, come amava ricordare il re Davide, ricordate in Prima Cronache 29, versetti da 10 a 18, c'è tutta questa bella preghiera che Davide fa pensando a tutte le offerte che sono state portate per la costruzione del Tempio. Noi ti offriamo quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Ecco, chi non sa riconoscere che tutto proviene dal Signore, non sarà neppure in grado, e forse non lo vorrà, offrire ad altri. Possedere ciò che Dio dona è una grazia che bisogna saper riconoscere per adorare in modo autentico colui che elargisce secondo la sua grazia e trovare anche piena soddisfazione e sufficienza nelle cose che il Signore dona. Noi vorremmo più frutti dalla terra, vorremmo più ricchezze, vorremmo moltissime altre forme di libertà attraverso ciò che rappresenta la ricchezza, ma il Signore sa quello di cui abbiamo bisogno e ce lo dona quotidianamente. Godere ciò che Lui mette a nostra disposizione e farne anche un corretto uso sono espressioni di gratitudine, ma anche di immeritevole ricchezza. E allora solo coloro che sono liberi di possedere quello che il Signore ha donato sapranno prenderne equilibrato possesso e gioioso godimento. Non saranno delle persone che lamenteranno sempre: Signore, vorrei, mi manca. Oppure, se non lo dicono al Signore, ma è come se lo dicessero, lamentano sempre con altri di certi bisogni, di certe cose che vorrebbero. Chi riconosce che viene dal Signore ciò che ha, saprà provarne gioioso godimento. E in questo modo, e passiamo al secondo punto, coloro che sono liberi di prendere possesso saranno anche liberi di offrire. Vedete, i primi 11 versetti affrontano anche il tema della libertà di offrire. E la libertà di offrire nasce dal dare ascolto al Signore. Di nostra iniziativa probabilmente non nascerà mai il sentimento di offrire a Dio, perché tutto è suo, direbbe chi si sente super spirituale. Oppure tutto è mio, direbbe l'egoista materialista. E quindi nessuno prenderebbe l'iniziativa di offrire a Dio. Ma qui in questo testo il Signore ci dice che Lui ordina al suo popolo di offrire, proprio perché sa che nessuno liberamente lo farebbe. Anche qui il principio, voi non potete fare nulla senza di me, è valido, è applicato. E nel dire e nel comandare di offrire, il Signore stabilisce anche quelli che sono i valori della qualità, della varietà, i criteri, sia di carattere cultuale e culturale, e i destinatari dell'offerta, che vorrei anche vedere. Riguardante per esempio la qualità della, e la varietà, è detto che Yahweh, il Signore, chiede le primizie di tutti i frutti del suolo, versetto 2. Ovvero il meglio di tutte quelle cose che a te conosciute e rese disponibili alla tua mano grazie alla sua provvidenza. E questa scelta di offrire le primizie dovrà essere caratterizzata da un'attenta selezione. Vedete, questo sottolineare da te raccolti, versetto 2, vuole proprio sottolineare questo, che tu non puoi prendere a casaccio e mettere nel paniere, non puoi infilare la mano in tasca e mettere l'offerta senza sapere che cosa hai tirato fuori. Anni fa mi è stato chiesto di contare le offerte e nel contare le offerte ho trovato due scontrini. Questo mi ha dato il senso di persone, e potrebbe essere un paradosso, come se avessero detto: Signore, tutto quello che potevo darti l'ho già speso, eccoti il costo. Può sembrare banale una cosa, una riflessione di questo genere, ma il fatto che non si rifletta su quello che offriamo al Signore e dobbiamo al Signore e non lo si selezioni prima o non lo si stabilisca prima vuol dire che non c'è attenzione alle primizie. Diamo tanto per dare, il Signore ci chiede, ma sì, va bene qualcosa. No, il Signore non permette e non gradisce le offerte fatte così. Tu devi sapere, perché Dio ti dice, quanto devi offrirgli e la qualità della tua offerta. Ricordiamo i primi due uomini di cui la Scrittura ci parla. Caino e Abel. Il Signore ha guardato il cuore di quelle offerte, perché ciò che hanno offerto erano ciò che Dio stesso aveva messo a loro disposizione. La gravità non stava nell'offerta in quanto tale, perché quello era buono, ma nel cuore con cui si era fatto. E se io faccio qualche cosa con il cuore distante dall'offerta, è un'offerta che al Signore non fa assolutamente piacere. Circa i criteri anche cultuali, il Signore stabilisce, chiede che dopo questa fase di selezione della primizia, di portarli, vedete, anche a un luogo da Lui scelto della sua dimora, coinvolgendo coloro che ha istituito nella Chiesa come le autorità cultuali della celebrazione, e questo a significare la piena obbedienza e sottomissione a Dio, alla sua autorità e a quella delegata per la conduzione del popolo. Si tratta di un atto di serenità, di trasparenza, di comunione della propria volontà a voler obbedire al Signore anche quando, anche per quanto riguarda, scusate, le offerte. Per gli israeliti si è trattato di essere disposti, come dire, al vaglio dei sacerdoti per quanto riguardava le loro offerte. Ed è Dio che ha chiesto loro di fare questo, perché Lui non si interessa solo degli aspetti spirituali della nostra vita, ma anche di tutti gli aspetti materiali, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi le scissioni nella nostra vita non ci devono essere. le tue offerte, come le mie offerte, anche materiali, sono l'espressione della tua qualità o della tua cultualità, della tua adorazione in relazione a colui che tutto ti dona e ci dona. Una piena libertà passa attraverso la trasparenza e la volontà di offrire a colui che nulla ha bisogno. E infatti in terzo luogo, quello che è evidenziato anche negli atti cerimoniali, celebrativi, è il primo destinatario. A chi diamo? Qui ci viene detto di offrire le primizie al Signore. Sembra una contraddizione, ma se il Signore non ha bisogno di nulla, perché offrirlo al Signore? In primo luogo diciamo che il Signore non gradisce le briciole, non gradisce le elemosine, o ciò che riteniamo di poco interesse per noi, allora diamolo al Signore. No, Lui vuole le primizie, vuole l'eccellenza, vuole ciò che per noi è più caro, che ci piacerebbe tenere per noi. Lui le vuole per sé. Si tratta per noi, anche per noi, di comprendere che a fronte di tagli alle spese, la spending review, come si dice oggi, delle spese varie, quello che spetta al Signore non dovrebbe essere mai tagliato. E purtroppo la nostra tendenza invece è quella di penalizzare, anche se Dio non è mai penalizzato dalle nostre scelte, ma di sottrarre al Signore sul piano delle primizie cultuali, dell'adorazione, culturali della missione e materiali delle risorse fisiche ed economiche. Se c'è da tagliare, se c'è da fare spending review, allora il primo che deve essere penalizzato, che viene penalizzato è il Signore, la Chiesa. No, qui il Signore ci dice, e lo dice a me, Lui vuole l'eccellenza, vuole le primizie. Ed è interessante notare che Dio stabilisce che l'atto del donare a Lui è parte proprio dell'adorazione che gli rendiamo, che dovremmo rendergli, che parleremo alla fine. Vedete, però viene detto al versetto 10, le deporrai queste primizie davanti al Signore, quindi nel luogo da Lui stabilito, e adorerai il Signore, il tuo Dio. Quindi l'offerta e l'adorazione sono due cose della stessa medaglia, sono le due facce della stessa medaglia, perché Dio vuole l'eccellenza. Offrire al Signore significa anche riconoscere che quello che si era è quello che ora si è per sua grazia. I versetti da 10 al 5, da 5 a 10 che abbiamo letto, parlano proprio di questa, come dire, cronostoria di quello che eravamo e di quello che ora siamo. Implica quindi la volontà di aprirci davanti a Dio e alla Chiesa per riconoscere la sua grazia, la sua fedeltà, le sue innumerevoli espressioni di benevolenza. Significa confessare la nostra immeritevolezza. E tu, io, noi tutti siamo chiamati a pronunciare davanti al Signore parole che esprimono la realtà della sua grazie della sua opera a nostro favore. E questi versetti ci fanno comprendere che in Dio, e grazie alla sua libertà, siamo in questo luogo liberi di dire, liberi di parlare, liberi di dire le sue parole, come già accennato all'inizio. La nostra libertà ci conduce a conoscere il parlare di Dio per parlare dopo di Lui. La libertà di dire che il Signore ci fa è grazia ed è quella di esaltare la sua opera straordinariamente bella, ricca, che ha compiuto per noi, per la sua Chiesa, per le nostre famiglie, per la nostra casa, viene detto al versetto 11. Avere la libertà di dire è anche espressione di maturità cristiana. Infatti la libertà che il Signore ci offre è condanna ed esclusione di qualsiasi forma di maldicenza verso il suo popolo, verso la Chiesa, verso i fratelli, verso le sorelle. Maledire o fare maldicenza un fratello, una sorella, e auspicare per semmai del male, è maledire il Signore, che per lui, che per lei, ha sacrificato suo figlio Gesù, come abbiamo ascoltato questa mattina. Vuol dire maledire l'opera di Cristo, che invece ha dato dignità al peccatore, alla peccatrice. La libertà di dire escluse inoltre qualsiasi invenzione teologica dottrinale che non abbia fondamento nella scrittura. Far dire alla scrittura quello che noi vogliamo per legittimare le nostre posizioni, la nostra ottusità, le nostre convinzioni, l'arroganza, diciamo, della nostra presunzione, è l'arroganza satanica che vuole far dire continuamente a Dio che invece continuamente dice, sta scritto. Non c'è spazio nella libertà cristiana di inventarci una teologia nostra, di inventarci un cristianesimo a nostra immagine. Possiamo dire quello che Dio ha detto, né più e né meno. E chiunque si ponga al di sopra dell'autorità della scrittura, o si ponga al di sopra della Chiesa, del popolo di Dio, di quella Chiesa che frequenta, che sia membro o che non lo sia, che sia ospite, ma che si comporti in questo modo, non ha capito il vero senso di essere popolo di Dio. Ci sono persone che pensano negativamente alla Chiesa e parlano continuamente e negativamente della Chiesa per convincimenti che non sono disposti a mettere in discussione. Nella mia vita ho conosciuto una persona che per tutti gli anni che l'ho conosciuto, praticamente da quando sono nato fino alla sua morte, non l'ho mai sentito parlare bene della Chiesa, dei fratelli. Le sue parole erano sempre di imprecazione, sempre di maledizione nei confronti degli altri. Eppure si era fatto battezzare. C'è da chiedersi allora perché queste persone frequentano la Chiesa, perché si dicono cristiane, perché hanno accettato di fare una confessione pubblica attraverso il battesimo, confessando una fede. C'è da chiedersi se veramente sono stati rigenerati. Le parole che il Signore ha chiesto di dire al suo popolo e che Lui in qualche maniera ha messo sulla loro bocca, in questa alternanza di singolare, plurale che abbiamo letto, stanno a significare che chi riconosce Dio come Signore, come Salvatore, come Re, riconosce e si unisce alla Chiesa e lo accetta la Chiesa, quale il popolo di Dio, nel quale lavorare, camminare insieme, crescere e affinare il rapporto di appartenenza per l'onore del Signore. Quindi siamo liberi di dire, ma quello che il Signore ci dice di dire. In quarto luogo siamo liberi di condividere. Abbiamo parlato all'inizio del primo destinatario, cioè il Signore delle primizie delle nostre offerte. Ma nei versetti 11 a 13 il Signore chiede ad ogni credente di praticare gioiosamente la libertà della condivisione di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua casa, versetto 11. E di farlo, viene detto, con il Levita, con la persona, con le persone che hanno questa responsabilità, diciamo, formativa, cultuale per la tua vita. Di farlo con lo straniero che sarà in mezzo a te, ovvero con l'intero popolo, perché l'uno e l'altro siamo stranieri. Non è solo una questione di etnia, siamo tutti stranieri l'uno all'altro, anche quando si parla di, diciamo, uomini e donne che sono marito e moglie, ma per un tempo non erano marito e moglie, ed erano stranieri l'uno dell'altro. Ecco, qui ci dice il testo che tutto deve essere, diciamo, il bene che il Signore ci fa deve essere condiviso con la Chiesa e con coloro che sono in mezzo a te. Un po' il concetto che Francesca esprimeva questa mattina. Viene sottolineato che deve essere fatto con l'orfano, con la vedova. Quindi ci deve essere questa intera, diciamo, particolare attenzione ai bisogni che altri hanno intorno a noi e tra di noi. Credo che nessuna casa dovrebbe restare chiusa ai membri della Chiesa per ragioni pregiudiziali, culturali o sociali. Tutti insieme dovremmo prendere coscienza, inoltre, dei bisogni a noi più vicini e avere progetti di aiuto morale, di assistenza, di accoglienza, di integrazione e di dignità, perché la libertà e la dignità sono due realtà dell'appartenenza al popolo di Dio, due realtà della grazia di Dio nei nostri confronti. E se non ci sentiamo liberi di condividere con gli altri quello che liberamente il Signore ci ha donato, significa che siamo ancora troppo incatenati dai nostri schemi mentali e culturali, da vedere l'altro, un diverso, un costo, un pericolo o quant'altro. Vedete, ringraziare il Signore per la sua provvidenza e non rallegrarsi, come viene detto versetto 11 in prima parte, nella condivisione è egoismo del possesso e sconfessione della grazia provvidenziale del Signore. Liberi di condividere, ma anche liberi di obbedire e servire. È evidente che anche in questo testo della parola che il Signore ci chiede di godere della libertà di servirlo. E cioè quello di non svincolarci da Lui, di non fare della libertà un'occasione per fare ciò che ci piace. A volte si ha l'impressione che essere cristiani significa essere liberi di fare ciò che si vuole. E quindi, per esempio, trattare la Chiesa come se fosse una cosa indifferente. Se noi abbiamo capito bene qui, in particolare ci sono versetti dove si sottolinea l'importanza dell'essere popolo. Ed essere liberi vuol dire vivere nella libertà del popolo. Quindi non possiamo fare della libertà un'occasione di caduta di quello che ci piace. I versetti da 16 a 19 richiamano tutti noi a questa libertà. Nell'aver accettato il Signore come il nostro liberatore dalla schiavitù d'Egitto, come viene qui ricordato nel versetto 8, e quindi dal nostro peccato, questa libertà ci vincola a Lui, e Lui, il Signore, si vincola a noi. Vedete che abbiamo letto, e lo ripetiamo, il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che tu sarai un popolo che gli appartiene, come Egli ti ha detto, e osserverai tutti i Suoi comandamenti. E così dichiarando, tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, perché tu cammini nelle Sue vie, osservi le Sue leggi, i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni, e tu obbedisca la Sua voce. Hai ragione, grazie. Versetto 17. Quindi, cioè, le nostre parole, come dicevo prima, che il Signore ci permette di dire, sono prese seriamente da Lui, tanto da dire che Lui ha preso seriamente le nostre parole e dichiarare che Egli sarà il nostro Dio. Dio ha mantenuto la sua promessa della terra. Sono passati molti anni, molte peripezie, molti peccati, come direbbe, molta acqua è passata sotto i ponti. Ma Dio ha portato avanti il suo progetto della terra, dell'eredità e anche della particolarità di questo popolo per le nazioni. Infatti nella libertà dell'obbedienza e del servizio, Egli rinnova le sue benedizioni. Notate cosa viene detto al versetto 19, affinché Egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore, il tuo Dio, come Egli ti ha detto. Quindi la fedeltà del Signore non era semplicemente di darci una terra da prendere possesso e di goderne i frutti, ma di essere un popolo che si distingue dalle nazioni e a beneficio delle nazioni. La Chiesa è al centro del cuore di Dio e per il quale ha dato suo Figlio. Efesi ci ricorda che Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo. In altre occasioni ci è detto che noi siamo la pupilla del suo occhio. E chi fa male alla sua Chiesa fa male al Signore. Questo è quello che Paolo ha dovuto fare i conti il giorno della sua chiamata, quando il Signore lo ha chiamato: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Ma come? Io sto perseguitando degli uomini. No, tu stai perseguitando me. Chi sei, Signore? Sono Gesù, colui che tu perseguiti. Quindi noi siamo la primizia di Dio. E allora capite che Dio non si accontenta del superfluo. Allora Dio ci ha messi al centro del suo cuore, è al centro dell'universo per essere un bene per le nazioni. Allora chiediamoci, ma noi abbiamo messo al centro delle nostre vite la libertà dell'obbedienza e del servizio a Dio? Abbiamo noi conosciuto veramente colui che ci libera? Gesù, l'abbiamo letto anche nel nostro programma, disse queste parole, la cui verità liberatrice ha tutta la sua efficacia ancora oggi per te, per me, per noi. Semplicemente se Egli sarà veramente colui che ci libera. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, Giovanni 3:8-36. E in fondo viene anche aggiunto, se perseverate nelle mie parole, se dite le mie parole, se vivete le mie parole, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E l'ultimo punto e concludo, anche se l'orologio ci inganna che fa ancora le 11, ma liberi di adorare. Il versetto 10 che abbiamo letto tiene unito proprio il tema delle primizie, delle offerte all'adorazione. Offrire qualcosa a colui che non adoriamo e che non ci interessa adorare o riconoscere come il solo degno di adorazione è pura idolatria del formalismo religioso. Quante persone usano Dio per formalismo religioso? E fanno anche delle offerte, ma non adorano Dio. Qui invece c'è questa forte accentuazione. La nostra vita deve essere un'offerta al Signore che adoriamo, che serviamo. E offrire senza adorare è anche l'affermazione o l'autentica dichiarazione dell'assenza della grazia di Dio nella nostra vita. Vedete, fratelli, sorelle, amici, ragazzi, prima delle tue offerte, il Signore vuole il tuo cuore. E se tu non gli dai quello, non gli serve null'altro di quello che tu offri. E noi che abbiamo invece ricevuto, o che abbiamo dato il nostro cuore al Signore, almeno così diciamo, la nostra vita è un'offerta al Signore. Ti chiedo se sei libero, se sei libera di adorare il Signore. Ti chiedo se il Signore è il tuo Dio. 14 volte sottolineato il Signore, il tuo Dio. In conclusione vorrei leggere uno degli ultimi paragrafi di questo libro che non a caso si chiama Dalla libertà alla lode, del fratello Pietro. Trattando dell'ultimo libro, che è quello dell'Apocalisse, se avete letto saprete che è una, come dire, una panoramica sintetica, ma profonda, ricca, di tutta la scrittura. Quindi vi consiglio veramente di leggerlo, perché è veramente arricchente e ci aiuta a avere una visione completa di tutta la scrittura, ovviamente senza rinunciare alla lettura della scrittura. A un certo punto viene detto questo, parlando della nuova creazione di Dio. Il Dio che ha chiamato alla libertà, che ha fatto una promessa, che ha rivelato il suo nome, che ha condotto il suo popolo nel paese, che ha scelto un re per il suo popolo, che gli ha rivolta la sua parola, che lo ha esiliato, che gli ha promesso una città e quindi una terra, che ha mandato suo figlio, che ha radunato il suo popolo, che lo ha caratterizzato e che si trova al centro della storia, è colui che fa ogni cosa nuova. Alla libertà dell'alleanza con Dio, alla sua rottura, succedono infine la comunione e la lode. La storia della salvezza è collocata all'interno di due visioni, la libertà perduta della Genesi e la comunione o libertà ritrovata della Nuova Gerusalemme. La visione di quello che sarebbe potuto essere a causa del peccato e la visione di quello che è e che sarà grazie al Signore Gesù. Colui che ha creato il cielo e la terra è anche capace di farne di nuovo. Il piano di Dio registra la propria riuscita. Dio non ha sbagliato nulla, perché il Signore è re, è sovrano. Non si tratta né di angosce né di utopie, ma della rivelazione che oscura tutte le altre, della manifestazione che fa per sempre impallidire tutte le altre visioni, quindi religiose, ed induce ad adorare. Dalla libertà alla lode. Allora, quali sono le nostre libertà? Ne abbiamo viste alcune. Quali sono invece le schiavitù dalle quali Cristo ci deve ancora liberare? Ebbene, questa mattina siamo proprio portati a dirlo a Lui, a chiedere al Signore di liberarci da tutte quelle schiavitù per essere veramente liberi.